Elon Musk e l'X Factor globale. Serbia, il litio che fa gola all'Europa. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Elon Musk the person, Elon Musk the businessman, and Elon Musk the politico.
But also allocate a small amount of resources, like I said, less than 1% of our economy, to extending life beyond Earth.
America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing!
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche voi pensate che nessun luogo è lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutta la squadra. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo, in console, Valeria Bernardi. E poi ci siete voi, 349-238-6666, pronti ad elementare anche questo viaggio. Domande, commenti, sms, whatsapp, 349-238-6666, X, nessun luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra pochi secondi saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 10.09 esatte del mattino a Washington DC, dove ieri l'incontro tra Trump e Biden è stato molto pacato e non si è parlato del fattore X.
Yeah, I got voices in my head again, tread carefully, and I don't medicate, it helps me temporarily. I got issues, yeah, apparently. Trauma that I'm burying, I think I need some therapy. I battle depression, I'm back with a message. I'm asking the question that if you hate me, why you acting obsessive? I'm past a point of no return by being passive aggressive. I'll brandish a weapon, teach all you motherfuckers a lesson, yeah. I actually battle my demons and shallows. It's swimming the deep and the deep and the shallows. I'm lost, gotta admit that I'm living the life that I've always wanted. But it comes to the cause, yeah. I'm licking the charms, I'm fixing to rip me apart. I'm swimming with stars, I'm lifting the bar. I'm lifting the end of the stars. I like a shot of adrenaline. Think you could stop me, not even a little bit. Nowadays, everybody's so sensitive. Picking my voice and you're picking apart. Tripping on nothing, just getting the car. Gripping and ripping and sticking the mark. I'm tipping that charge.
I got enemies trying to get rid of me.
L'abbiamo chiamato fattore X, o meglio fattore X. Parliamo di Elon Musk ancora una volta, mentre si completa la lista dell'entourage, dello staff dell'amministrazione Donald Trump. Elon Musk la fa da padrone, lo fa da padrone perché si è chiusa in qualche modo la querelle con lo Stato italiano per quelle sue bizzarrie, secondo alcuni, riconducibili alla sua imprevedibilità, ingerenze a tutti gli effetti, secondo altri, lo ricorderete, quella battuta sui giudici, l'autocrazia italiana. Sergio Mattarella, il presidente, aveva risposto. Ieri la telefonata di Giorgia Meloni, che avrebbe ricondotto a più miti consigli, a più sobrietà, proprio il miliardario americano. Il miliardario americano che ha tutti gli effetti anche un politico, che ha tutti gli effetti anche un sognatore, che ha tutti gli effetti, e lo racconteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, è sorretto da un'ideologia particolare che affonda le sue radici nella Silicon Valley e che fa sostanzialmente dell'high tech lo strumento principe per raggiungere alcuni obiettivi. Quali? Daremo un po' di numeri, non tutti, sarebbe impossibile, che hanno a che fare con Elon Musk, un po' la vita privata, un po' i miliardi, un po' i tanti progetti. Faremo il punto sul piano politico, su quello più strettamente ideologico, ma poi vi porterò in Serbia per una storia molto molto interessante, poco raccontata dai media italiani, che ha a che fare con un gigantesco giacimento di litio. Pensate, se quella miniera venisse completata, messa a punto, c'è un consorzio anglo-australiano che ci ha già messo le mani, ebbene, si potrebbe produrre tanto litio da mettere in moto 1 milione di autovetture elettriche e dare lavoro a 15.000 persone. Il punto è che c'è qualcuno che dice no. E peraltro, mentre le note accuratamente scelte da Valeria Bernardi per quest'oggi ci accompagnano, piccola parentesi, chi ha orecchi per intendere intenda, chi li ha riconosciuti, ci vediamo questa sera dove voi sapete. Voi scaldate pure i polpastrelli, 349-238-66, e io vi racconto, anzi no, non vi racconto altre notizie, li saltiamo a pie pari i dossier internazionali, apriamo la nostra pagina.
Please welcome President-elect Donald J. Trump.
Thank you all very much. Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. He's a character. He's a special guy. He's a super genius.
The greatest capitalist in America, Elon Musk.
I'm not just MAGA. I'm dark, gothic MAGA.
Celebrazioni e anche autocelebrazioni, verrebbe da dire, in salsa ex e in salsa maga. Avete sentito questo duetto, un po' di frasi selezionate da Ventina Ternullo che ci fanno capire come vi sia profonda stima tra Elon Musk e Donald Trump, il super genio, così l'ha apostrofato tra i tanti epiteti utilizzati dal neoeletto presidente Donald Trump. Il punto è, e ancora è piuttosto inafferrabile questo punto, quanto potente è Elon Musk, quanto è un unicum non soltanto nella politica statunitense ma nella politica internazionale. Forse addirittura, la butto lì, azzardo, nella storia dell'umanità nessuno ha mai concentrato tanto potere e tanto potenziale potere nelle mani di una sola persona. Buongiorno e ben ritrovato. Nessun luogo lontano, il professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi, professore.
Buongiorno.
Allora, buongiorno. Prima domanda che la costringe a, a riaffondare pensieri e radici nella storia. A memoria ricorda qualcuno sulla scena politico-economica americana così potente?
Ma abbiamo avuto alla fine degli 800 dei grandi capitalisti, no? Che gestivano monopolisticamente beni e attività altamente strategiche, le ferrovie, l'acciaio, e condizionavano la vita politica degli Stati Uniti. Dopodiché, in un contesto nuovo, figure come Musk non è la sola, Sono figure che negli ultimi 2-3 decenni, grazie all'innovazione tecnologica, grazie a processi di deregolamentazione, grazie alla poca lungimiranza della politica, hanno maturato una straordinaria, quasi indecente concentrazione di ricchezza, una influenza su beni pubblici e spazi pubblici fondamentali, perché le piazze virtuali tali sono, una capacità di condizionamento della società e quindi della politica che non credo sia sana per la politica e per le democrazie.
Tra poco vado ai messaggi al 349-238-6666. Sono tanti, segno che c'è interesse, curiosità, rispetto, ammirazione per la figura di Elon Musk. Una figura, professor Del Pero, che potrebbe, dicono alcuni, entrare in rotta di collisione molto presto con un'altra personalità particolarmente ingombrante. Parlo naturalmente del neoeletto presidente Donald Trump. Quanto l'uno è disposto a lasciare il palcoscenico all'altro? È vero che le competenze sono diverse, le ambizioni, gli obiettivi, la formazione, però poi c'è un palcoscenico internazionale rispetto al quale entrambi mi sembrano particolarmente sedotti.
C'è il palcoscenico internazionale, ma c'è anche il potere politico e la volontà di Trump di affermare il potere di un esecutivo che controlla e domina come non aveva fatto 8 anni fa, come non riuscì a fare 8 anni fa, e un potere di un esecutivo che centralizza funzioni, ruoli, che si circonda di lealisti estremi anche molto radicali, e che potrebbe essere minacciato da una figura incontrollabile come Musk. Perché poi l'altro elemento, Musk si è spostato verso i repubblicani per una serie di ragioni, un passaggio cruciale è stato il Covid, la sua reazione contro tentativi, lui ritiene intrusivi, di regolamentarne le attività economiche. Però Musk sembra anche aver maturato un quasi delirio megalomaniaco, insomma, in questi ultimi mesi, e bisogna capire dove lo spingerà questa voglia non solo di contare, ma di essere molto presente sotto i riflettori, di avere una visibilità, di ostentare questa sua presenza e questa sua influenza, che tendenzialmente nella storia non giova a chi lo fa quando questi non ha una diretta responsabilità politica.
E qua veniamo forse al punto più interessante. Professor Del Pero, si è fatto un'idea, ha capito, e cosa cambia se questo dipartimento, il Doge, che lui andrà a guidare, che snellirà la burocrazia, taglierà, ha promesso fra l'altro dei tagli che capiremo quanto siano attuabili, un terzo più o meno delle spese federali, ha capito se sarà un dipartimento interno o esterno? Molti dicono deve essere esterno, perché sennò andrebbe un conflitto di interessi tali che dovrebbe affidare tutte le società a un trust, uscire un po' di scena. Che cosa possiamo dire su questo punto?
Allora, i precedenti, penso soprattutto a una commissione istituita da Reagan a inizio di primo mandato, I precedenti ci dicono che queste iniziative producono tante riflessioni, tanta carta, tanti studi, poi incidono poco, perché un governo così complesso, così ampio, così sfaccettato come quello federale statunitense, beh, intervenire con l'accetta è molto complicato. Il secondo aspetto è che vanno dentro questa amministrazione uomini e donne ambiziosi che vanno a gestire dipartimenti grandi e che presumibilmente monteranno ben presto una resistenza a tentativi di ridurne le prerogative e le risorse. Quindi tutto lascia presagire che laddove Musk cercasse di intervenire davvero come promette di fare, beh, i conflitti interni all'esecutivo potrebbero essere immediati, pubblici e forti.
La voce del professor Mario Del Piero, Sciences Po, Parigi. Il punto politico, in parte anche economico, sulla figura di Elon Musk. Tra poco daremo un po' di numeri, in senso buono naturalmente, e poi affonderemo un po' lo sguardo e la nostra indagine sull'aspetto ideologico che corrobora tutta l'azione di Musk. Dicevo, la vostra voce. Qualcuno scrive: non abbiamo avuto anche noi un caso di un noto imprenditore che è stato presidente del Consiglio per varie volte in Italia. Ha perfettamente ragione, Silvio Berlusconi era un grossissimo imprenditore, ma non, con tutto il rispetto per l'impero costruito da Silvio Berlusconi, non lontanamente paragonabile a Elon Musk, che è l'uomo più ricco del mondo ed è l'uomo, attenzione, che promette di portare l'umanità sulla Luna e su Marte, e lo sta facendo. Ha il monopolio sostanzialmente del lancio di vettori, miliardari contratti federali, soprattutto su ex, ma non soltanto, col governo federale statunitense per lanciare in orbita gli astronauti. Gli stessi astronauti italiani dell'Agenzia Europea hanno bisogno di Elon Musk per andare nello spazio. E non sto citando X o ex Twitter, diciamo che è una piattaforma dove si confronta la politica, è una piattaforma che però ha subito una deriva, questo direi è oggettivo, di minor controllo dei contenuti e in alcuni casi anche di introduzione di contenuti un po' discutibili, propagande varie, fatti non verificati, pure falsità e anche qualche contenuto un po' più scollacciato al quale non eravamo esattamente abituati. Professor Del Piero, torniamo invece alla lista di governo di Donald Trump. C'è un nome che l'ha colpita in particolare, che potrebbe essere una vera sorpresa?
Beh, è una sorpresa in positivo o in negativo?
Beh, entrambe, sono sempre sorprese.
Allora, hanno molto sorpreso le ultime due nomine, sì. Quella di Tulsi Gabbard a dirigere qualcosa di più potente, di più influente della CIA, il direttorato nazionale che coordina tutti i servizi di intelligence del governo federale. Stiamo parlando di una donna con pochissima esperienza, è stata rappresentante delle Hawaii e poco altro, a cui sembra mancare l'esperienza e le competenze minime, e che inoltre ha assunto posizioni davvero estreme, anche no, filo Assad, pro Putin in un certo momento. Quindi andremo a vedere questa nomina e la nomina di Matt Gaetz, il deputato della Florida, a dirigere il Dipartimento della Giustizia, a fare il procuratore generale, che non so se potrà passare al Senato. Già si sono levate voci contrarie al Senato, lì magari Trump vorrà forzare la mano, andrà allo scontro con i pochi senatori repubblicani pronti a osteggiarlo e magari fare quello che si chiama un recess appointment, cioè nominare Gaetz, sì, in un momento di non attività del Senato. Sarebbe un modo per affermare il suo pieno controllo non solo sul Partito Repubblicano ma proprio sulle istituzioni medesime.
Grazie mille al professor Mario Del Piero, Sciences Po, Parigi. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Come dicevo, tra poco daremo i numeri. Intanto la vostra voce al 349-238-6666, questo è il numero, lo sapete perfettamente, da utilizzare per alimentare, commentare, porre domande. Claudio da Torino, credo piuttosto polemico: per settimane i giornalisti hanno raccontato che la Harris riceveva più finanziamenti per la campagna elettorale di Trump e questo andava benissimo. Chiedo e le chiedo, gentile Claudio, andava benissimo a chi? In ogni caso stiamo parlando di due cose totalmente differenti. Intanto abbiamo dato conto anche per esempio dei 75 milioni di dollari donati da Elon Musk al PAC che appoggiava la candidatura di Donald Trump, e poi davamo conto del record di finanziamenti raccolti in uno specifico lasso di tempo, non ricordo se fu una settimana o due settimane, ma fu una cifra molto molto importante, ma non c'era niente di straordinario, niente di nuovo. Qui, lo ripeto, la straordinarietà è la figura di un imprenditore sicuramente talentuoso, sicuramente geniale, visionario e quant'altro, ma che ha delle situazioni di quasi monopolio in settori strategici come SpaceX, altamente collegati a strutture governative, parlo della NASA naturalmente, e che promettono, un ascoltatore ironizza, andare su Marte, chi se ne frega, ci vanno gli astronauti. Gentile ascoltatore, non sono molto d'accordo. Guardi, il tempo, non dico i nostri figli, ma magari i nostri nipoti, non è impossibile che si facciano qualche mesetto tra Marte e la Luna, E non per autocitarci, ma con Emilio Cozzi, spesso nostro ospite, il podcast La Geopolitica dello Spazio, raccontiamo quanto lo spazio sia un acceleratore per l'innovazione tecnologica, quanto lo spazio sia un obiettivo non solo strumentale, è un obiettivo perché è pieno di ricchezze. La Luna ha tantissime ricchezze, gli asteroidi che ogni tanto viaggiano vicino al nostro satellite o vicino alla Terra sono pieni di ricchezze. Non è un caso che la corsa allo spazio si stia rinnovando anche di attori che non ti aspetti. Tra poco torno ai vostri messaggi al 349-238-6666. Dicevamo i numeri di Elon Musk, non tutti, sarebbe impossibile, alcuni, i principali, li racconta Andrea Macchioni.
'53 gli anni, 3 le cittadinanze, sudafricana, canadese, statunitense. 12 i figli avuti da 3 donne diverse. 309 miliardi di dollari il patrimonio netto stimato secondo Forbes, cifra che rende Musk la persona più ricca del mondo. Le aziende fondate, acquisite o dirette. Almeno 8 gli ambiti d'azione: trasporti, automotive, finanza, spazio, intelligenza artificiale, neurotecnologie, social media, comunicazione e, a breve, anche la politica. '110.000 i dipendenti di Musk in tutto il mondo. Anche se famosi e controversi sono stati i tagli al personale fatti per X e Tesla. 406 i lanci dei razzi della famiglia Falcon 9, lanciati finora da SpaceX. I satelliti di Starlink in orbita attorno alla Terra. 44 miliardi di dollari la cifra sborsata per l'acquisizione di Twitter, ribattezzato poi X. Secondo Fidelity, però, a 2 anni dalla transazione, la piattaforma avrebbe perso l'80% del suo valore. 200 milioni i dollari spesi dal Super PAC di Musk per finanziare la campagna elettorale di Donald Trump. 70 i miliardi guadagnati da Musk dopo l'elezione alla Casa Bianca del tycoon.
Welcome back to Planet Earth and thanks for flying SpaceX.
Di numeri che danno un perimetro qualitativo quantitativo dell'impero di Elon Musk. 349-238-6666. Scusate, ma uno non è innocente fino al giudizio definitivo, ma chi sta mettendo in croce o sta inscenando una corte giudiziaria verso Elon Musk? Stiamo provando a tratteggiare un personaggio che, lo ripeto ancora una volta, a mio modesto avviso è un unicum dal punto di vista storico a livello internazionale. Nessuno ha mai avuto un potere tale e economico, di influenza anche sociale, di influenza anche politica, perché è diventato a tutti gli effetti, pur stavo dicendo in ombra, ma neanche tanto, quasi il braccio destro di Donald Trump durante la campagna elettorale. E lo ripeto ancora una volta, è uno che vuole colonizzare Marte, e siccome fino adesso quello che ha detto lo ha fatto, reputo altamente probabile che ci riesca nei prossimi anni. Qualcun altro torna sul finanziamento delle campagne elettorali statunitensi, ma è tutto un altro piano, gentile ascoltatore. Quei soldi che sono arrivati da Soros, è tutto un altro piano, stiamo parlando di veramente qualcos'altro. Allora, parliamo invece di quella che può essere l'ideologia alla quale si appoggia Elon Musk. Fabio Chiusi, giornalista, ricercatore, ha scritto per l'Espresso, Valigia Blu, lavora per la no profit Algorithm Watch di Berlino, ha pubblicato il libro L'uomo che vuole risolvere il futuro, critica ideologica di Elon Musk. Bollati, Boringhieri editore. Fabio Chiusi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, innanzitutto una domanda a bruciapelo: qual è il vero obiettivo di Elon Musk in tutta questa gigantesca macchina che ha rimesso in moto, che sta alimentando? Perché adesso accarezza in maniera molto da vicino, accarezza anche la politica.
Ma a suo dire, credo, direbbe salvare l'umanità dalla minaccia dell'ideologia woke, qualunque cosa significhi, e dalla minaccia del progressismo, diciamo, e in generale della democrazia liberale, sembrerebbe, visti anche gli attacchi alla separazione dei poteri, diciamo, e visto l'appoggio al progetto, sì, trumpiano, che con la democrazia, insomma, c'ha a che fare in maniera piuttosto tenue. Per cui sì, questo è un po' l'obiettivo, però naturalmente lui ha questa visione ideologica, che è una visione di una politica senza politica di fatto ormai, sostituita da tecnocrazia di fatto, e sostituita da una visione positivista dal punto di vista della conoscenza, cioè di conoscere tramite la scienza, le scienze dure sicuramente, ma questo significa la politica non ha più, è un di più, è un suppellettile, è una cosa inutile fatta per corrompere, fatta per mentire. I giornalisti sono fatti per fare fake news, via dicendo, una cosa che abbiamo già sentito nei regimi autoritari per tanti anni, non è niente di nuovo fondamentalmente.
La voce di Fabio Chiusi, giornalista accademico, autore di un libro proprio sulla figura di Elon Musk. Stia con noi, piccola pausa, altri numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
I don't ever give up.
Non mi arrendo mai.
I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated.
Per farlo, dovrei essere morto o gravemente malato.
Donald Trump avanti tutta, Elon Musk anche. Quale sarà il rapporto tra i due? Quale struttura avrà il dipartimento di cui sarà la guida lo stesso Elon Musk? In seno al governo, con ovvi conflitti di interessi, o piuttosto una sorta di società di consulenza esterna che da fuori si permetterà di dare consigli senza quindi incorrere in sanzioni o mosse dell'autority al governo di Donald Trump? Parliamo però dell'ideologia che potrebbe alimentare il pensiero di Elon Musk. Vi lancio una provocazione. Vi ricordate le app? Qualcuno di voi le avrà evidentemente, le app contapassi. Quelle app contapassi teoricamente potrebbero aiutare a ridurre il numero degli infarti annui. Però se portiamo avanti questo ragionamento affondando sui pensieri che alimentavano le menti, quelle più geniali dei big della Silicon Valley, beh, sostanzialmente si va a quello che raccontava Fabio Chiusi poc'anzi. Il fatto che la tecnocrazia, l'affidarsi alla tecnologia spinta possa migliorare l'essere umano, possa migliorare il mondo in cui viviamo, magari farci vivere in un altro mondo, e allora l'accetti e l'acciuoli della politica sono un impedimento. Fabio Chiusi, lo ricordo, giornalista e ricercatore, ha pubblicato L'uomo che vuole risolvere il futuro, critica ideologica di Elon Musk. Quanto di quello che pensa Elon Musk è legato a quell'ideologia che ho brutalmente sintetizzato, quella della Silicon Valley? Fabio Chiusi.
Ma moltissimo, secondo me, cioè questo in gergo viene chiamato soluzionismo tecnologico, no? Ed è una forma estrema di utilitarismo, se volete, cioè l'idea di ridurre le persone a delle sorte di funzioni utilità che vadano massimizzate. Questo naturalmente è più facile pensarlo se si viene da un'ottica ingegneristica, diciamo, no? Dove si cerca di risolvere problemi complessi spezzandoli in cose più semplici. Naturalmente l'idea è quindi automatizzando il più possibile, rendendo algoritmici questi passaggi, efficientando, ottimizzando e via dicendo. Questo naturalmente non sempre è possibile per la politica. Quindi per esempio le applicazioni dell'intelligenza artificiale che piacciono tanto a Elon Musk vanno molto bene per la medicina, vanno molto bene per l'agricoltura, certo, di precisione, via dicendo, vanno meno bene per governare un paese, no? E quindi naturalmente anche qui bisogna stare attenti, su questo Musk però diciamo è, almeno su questo è meno libertario del solito, su questo lui chiede delle regole, le chiede nel modo sbagliato e chiede le regole sbagliate secondo me, però diciamo almeno su questo, ecco, non vede una necessità di liberare del tutto, diciamo, di liberarci del tutto dalla politica, che è una cosa che fa eccezione rispetto alla sua, per dire la verità, la sua visione generale.
Perché la sua visione generale, Fabio Chiusi, aggiungo un tassello, è quello di liberare potenzialità che l'high tech ci può dare. Tra queste, per esempio, nel lungo medio periodo andare a vivere sulla Luna, andare a vivere su Marte, andare a estrarre risorse, cambiare completamente gli orizzonti ai quali noi siamo abituati. Questa cosa come la potremmo definire? Che etichetta, che epiteto potremmo utilizzare?
Ma semplicemente è la tecnologia come soluzione di quelli che vengono chiamati rischi esistenziali nella sua filosofia morale di riferimento. Quindi cioè, ci sarà tutta una serie di rischi esistenziali, tra cui lui mette l'intelligenza artificiale, per esempio, ma anche il rischio che il nostro pianeta non ce la faccia, giustamente. Quindi sì, l'idea di dover avere un pianeta B l'idea di dover avere, no, delle salvaguardie rispetto a un'intelligenza superiore creata per sbaglio che ci distrugga, questi sono i veri moventi. Il problema è che lui in mezzo a questi rischi esistenziali ci vede l'ideologia liberale, di fatto. Questo è il problema, cioè ci vede quella che viene chiamata ideologia woke, la diversity, no? Il fatto che ci siano delle regole sull'hate speech, il fatto che la libertà di espressione non significhi libertà di squadrismo e via dicendo, che è quello che stiamo vedendo su X invece, purtroppo.
E questo ha creato, sì, ha avuto un riverbero immediato su X, peraltro notizie delle ultime ore che alcuni attori di vario calibro, di varia natura, media, parlo del Guardian e del Vanguard, hanno deciso per un po' almeno di non postare più contenuti su X. Qualche VIP, qualche attore, qualche cantante ha deciso di sospendere per il momento la propria attività su X perché è diventato un media, lo ricordiamo, con l'ingresso di Elon Musk, meno controllato, meno verificato soprattutto sui contenuti. E ricorderete, ti giro anche questa domanda, Fabio Chiusi, quando Donald Trump vinse, lui twittò, Elon Musk, "You are the media now", quasi a chiudere una sorta di processo di delegittimazione del media tradizionale, cioè noi, dicendo al cittadino: guarda che sei tu che comandi adesso. Se stiracchiamo questa visione, a che cosa porta, oltre al fatto che io spegnerò questo microfono immagino per sempre?
Porta a Casaleggio, porta all'inizio del Movimento 5 Stelle, porta l'idea a questa bufala, diciamo, della democrazia diretta, con cui nominalmente si distribuisce il potere a tutti e di fatto si prendono le decisioni in perfetta solitudine, come ha detto lui su X, no? Diceva che per ogni cambiamento della piattaforma all'inizio avrebbe fatto un sondaggio online sul suo profilo, sì, bla bla bla, poi in realtà ha cambiato di tutto, non ha fatto nulla di tutto ciò. E adesso vedo anche che con questa iniziativa del Milei americano, diciamo, di tagliare i costi, gli sprechi nei governi, ha detto che farà trasparentemente, che è una parola di cui si riempie molto la bocca, no? Metterà tutte queste cose online, documenterà queste cose su Twitter per interpellare la gente e far capire. Ma naturalmente è evidente che in un contesto manipolatorio e manipolato come quello di X, dove ovviamente tutte le voci più aggressive sono premiate, basta che paghino, tra l'altro, capite bene che questo non è un ambiente sano. Cioè non è che tutti ci siamo alzati e abbiamo deciso: ah, noi non vogliamo stare su un social network di destra. Non è questo il punto. Noi vogliamo stare in un ambiente democratico, quello non lo è più. Quello è una cosa che fa male alla salute, che è una cosa diversa. Per cui fondamentalmente bisogna uscirne, secondo me, rimpiangendo tutti i contatti che ci sono, e cercare di ricostruire un ambiente più sano altrove, sapendo che naturalmente non è un problema di Elon Musk, è un problema di concentrazione di potere. Se anche ci fosse un altro che domani dà l'adesione ai democratici, sarebbe un problema uguale. Il problema è che questi lo possono fare a loro insindacabile giudizio, nonostante ci siano delle regole in Europa, peraltro già approvate in maniera definitiva, come il DSA, che dicono il contrario.
Diciamo che spesso l'Europa su alcuni temi, anche l'intelligenza artificiale, risulta incredibilmente all'avanguardia, visti i processi elefantieci ai quali ci sta abituando. Sto pensando ai vicepresidenti di commissione. Io ringrazio intanto Fabio Chiusi, lo ricordo, è giornalista, ricercatore, ha scritto il libro "L'uomo che vuole risolvere il futuro", critica ideologica di Elon Musk, Bollati Boringhieri Editori. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. I vostri messaggi al 349-238-6666. Duro e perentorio Gianni da Verona: ottima tattica quella di mostrificare ogni volta che vince la destra nel mondo, sta dando risultati fantastici per la destra. Però Trump ha già governato 4 anni e il mondo va avanti lo stesso. Qualcun altro in maniera irriverente: Giacomo, rosicate. Qualcun altro scrive: Elon Musk sta usando Trump per andare su Marte. Attenzione che Elon Musk non aveva assolutamente bisogno di Trump per continuare a lavorare stretto comito e contatto con la NASA, era già iper indispensabile, lo è, lo sarà, perché ha avuto quell'intuizione geniale, tra le tante, di rendere, di abbattere sostanzialmente i costi, le economie di scala nel lancio dei vettori. L'ultima immagine, lo ricorderete, il vettore che torna a terra quasi come fosse una magia, uno scherzo, ma stiamo parlando di tonnellate e tonnellate, è qualcosa che ha cambiato totalmente il paradigma dei viaggi nello spazio. E quindi comunque è solidamente integrato, solidamente gomito a gomito con la NASA. Certamente l'amicizia con Donald Trump potrebbe alimentare ulteriori possibilità, ma al momento francamente, tanto che, lo ricorderete, fino a qualche tempo fa era sul fronte più democratico che repubblicano. Allora, tra pochissimo andremo a raccontarvi un'altra storia, non troppo raccontata in Italia, ve lo dicevo, che ha a che fare, a proposito, visto che parliamo di alta tecnologia, di auto elettriche come la Tesla, di una gigantesca miniera di litio attorno a un fiume in Serbia. Forse non lo sapete, ma l'estrazione del litio ha degli impatti anche a livello ecologico piuttosto pesanti. Quel litio lì, secondo le stime fatte da un consorzio anglo-australiano, se non erro, porterebbe a alimentare, facendo le batterie con quel litio, pensate, 1 milione di autovetture elettriche, e allo stesso tempo porterebbe lavoro a 15.000 persone lì sul territorio serbo. Il punto è che molte comunità locali, in particolare un villaggio dove andremo, sono terrorizzate da quello che possono essere gli effetti anche di inquinamento sul territorio, quindi c'è qualcuno che dice no. Chiedo lumi a Valeria Bernardi. Sì, mi fa segno del volante con le braccia, il che vuol dire che per il momento ancora non abbiamo l'auto che vada sola, quasi, ci siamo quasi. Quindi sentiamo come se la cava che la guida e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Sapete che non è nostro costume, ma visto che frequentemente leggo attacchi nei nostri confronti, leggerò anche questo messaggio. Claudio da Brescia: non capirò mai questi ultra della destra che sparano ad alzo zero anche una trasmissione neutra come la sua. Sono probabilmente allergici alle critiche e forse ai fatti. La verità dei fatti fa loro male. E qua la chiudo perché è stato un ascoltatore a rispondere ai precedenti. Buongiorno e ben ritrovato e benvenuto nel suo luogo lontano, Giovanni Vale, giornalista, freelance, collaboratore fra gli altri di Osservatorio Balcani e Caucaso, e fresco di reportage proprio nella zona della Serbia occidentale attorno al fiume Jadar, gigantesca valle agricola dove si è scoperto in buona sostanza l'Eldorado. Non si può dire Eldorado, si dovrebbe dire l'Eldolitio, perdonate il neologismo naturalmente. Giovanni, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te, gli ascoltatori.
Allora, davo conto dei numeri di questa gigantesca miniera. In passato c'era stato anche uno stop dal governo serbo, poi sono ricominciati i lavori. C'è molta paura da parte degli abitanti di un impatto dal punto di vista ecologico devastante per loro. Raccontaci cosa hai visto e qual è l'importanza di questa miniera.
Beh, allora, innanzitutto è un tema che sta scuotendo la Serbia da mesi, se non da anni, nel senso che Rio Tinto, il gigante minerario anglo-australiano, ha scoperto quella che lui assicura essere la più grande miniera di litio d'Europa, il più grande giacimento di litio d'Europa, nei primi anni 2000, nel 2004 se non sbaglio. Però non si è mai arrivati all'ottenimento dei permessi di costruzione, di sfruttamento di questa risorsa, perché appunto il processo di estrazione del litio è molto inquinante e in sostanza, secondo i sondaggi, il 60% della popolazione serba è contrario. Quello che è successo è che tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 c'erano state grandissime proteste in Serbia e a inizio 2022 il governo aveva deciso di abbandonare il progetto. Il presidente Aleksandar Vučić era intervenuto in diretta televisiva, aveva detto mettiamo un punto su questa storia, è finito tutto. Quest'estate invece si è ripartiti, la Corte Costituzionale ha annullato la decisione, è arrivato un rappresentante della Commissione Europea, un commissario europeo, è arrivato Olaf Scholz, il cancelliere tedesco. Insomma, a quanto pare il governo serbo con Germania e Commissione Europea si sono messi d'accordo per collaborare e costruire assieme una filiera del litio e insomma il progetto è ripartito. Io sono andato nel luogo in cui dovrebbe sorgere questa grande miniera proprio nel momento in cui si stavano svolgendo delle manifestazioni, che in realtà si svolgono ogni settimana. La preoccupazione è tanta perché si tratta di un'area, come dicevi, agricola in cui non c'è mai stato sfruttamento minerario, così potete immaginarvela, piccole colline coltivate a frumento, a soia, la piccola chiesetta ortodossa, insomma paesi piccolini con diversi fiumi, appunto lo Jadar che si butta nella Drina, che a sua volta si butta nella Save e nel Danubio, insomma è una bella zona. E insomma, i manifestanti assicurano che andranno avanti con le manifestazioni finché il progetto non sarà definitivamente abbandonato.
Staremo a vedere se anche le pressioni di Bruxelles, le pressioni tedesche, fa gola quel litio, abbiamo titolato il litio che fa gola all'Europa, e in qualche modo emanciperebbe una parte dell'automotive elettrica e non soltanto da attori esterni. Intanto grazie mille a Giovanni Vale, lo ricordo, giornalista freelance e reduce da un reportage proprio in quelle valli per Osservatorio Balcani e Caucaso. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Sempre 349-238-6666, caldissimo il dibattito qui nel nostro numero WhatsApp. Elon, controllando Starlink e X, poteva conoscere in anticipo la tendenza al voto, non ha fatto altro che salire sul carro del vincitore. I contatti con Putin sono sicuramente proiettati per un prossimo business, connettere i luoghi più rurali attraverso Starlink profuma di soldi. Tanti soldi, così un ascoltatore che ricorda anche uno dei tanti business di Elon Musk, e ricorderete anche alcune sue mosse controverse sul teatro bellico ucraino, quando a un certo punto spense anche alcuni Starlink causando detrimento e sconfitte per un piccolo lasso di tempo agli ucraini stessi. Qualcuno scrive: 1 milione di auto elettriche è meno di quanto vende Tesla in un anno, quindi lavoro temporaneo, così un ascoltatore. Attenzione, abbiamo dato un dato riferito all'estrazione del tot tonnellate per un anno da quella miniera lì. Poi le stime parlano di una miniera gigantesca, forse tra le più grandi d'Europa. Da ciò capite anche l'insistenza da parte di Bruxelles in un momento così delicato, perché i vari attori internazionali stanno lottando, tra le tante altre cose, per avere filiere complete di materiali come questi, dalle terre rare appunto al litio. La Cina è messa molto molto bene da questo punto di vista. È chiaro che tu, se hai una filiera completa, cioè hai miniere, estrazione, lavorazione, prodotto finito, hai un vantaggio competitivo notevole nei confronti degli altri attori. Stiamo lì perché la Serbia, come sapete, intanto ogni tanto occhieggia alla Federazione Russa e ha stretto in passato anche una serie di relazioni, di rapporti, di trattati anche con la Cina di Xi Jinping. Come valutare adesso il fatto che sta riflirtando un po' con Bruxelles? Andrea Macchioni lo ha chiesto a Vuk Vuksanović, analista, ricercatore al Belgrade Center for Security Policy. Insomma, è una sorta di cerniera, è un'erma bifronte questa Serbia che balla un po' con tutti e balla forse anche da sola? Sentite.
At this moment and in long-term perspective, the controversies surrounding Rio Tinto's...
In questo momento, ma anche in una prospettiva di lungo periodo, la controversia sul progetto di sfruttamento del litio da parte di Rio Tinto è la questione politica più scottante in Serbia. Almeno per ora, il tema unisce sia la sinistra che la destra. La sinistra vede l'opposizione al progetto come un'opposizione alla governance illiberale delle elite serbe al potere, mentre la destra la percepisce come una lotta contro l'egemonia occidentale. A dispetto di quanto affermano alcuni media occidentali, non c'è la Russia dietro ai gruppi di destra che contestano il progetto, nonostante questi siano quelli che fanno più rumore. Detto questo, Mosca trae un grosso vantaggio dalla protesta in corso, perché diluisce e compromette il prestigio dell'UE nel paese. L'Unione Europea e gli Stati Uniti sono fermamente schierati a favore di questo progetto, perché per loro si tratta di un elemento importante nella competizione geopolitica con la Cina, in particolar modo per quanto riguarda la catena di approvvigionamento e i minerali critici. Non vogliono infatti che le riserve di litio serbe finiscano nelle mani della Cina. In un mondo che si sta deglobalizzando, gli Stati Uniti e l'Unione Europea vogliono fare in modo che la Serbia faccia parte del proprio sistema di approvvigionamento. Il tema della miniera di litio, così come i contatti diplomatici tra la Serbia e l'Occidente, dimostrano che i governi occidentali hanno ancora un peso importante nei Balcani, quando si tratta di geopolitica, specialmente rispetto all'influenza cinese e russa. Ciò nonostante, la Russia e la Cina saranno utilizzate dalla Serbia come leva di potere e di contrattazione con l'Occidente. Il problema è che mentre l'Occidente ha un'influenza maggiore sul governo serbo rispetto a Mosca e Pechino, tra la popolazione c'è un crescente livello di cinismo e indifferenza verso l'idea stessa di Europa e verso la nozione dei valori europei. europei. I serbi favorevoli all'UE credono sempre più che Bruxelles sia un attore ipocrita, disposto a legittimare un governo illiberale in Serbia per il bene dell'opportunità geopolitica. Promuovere quindi l'Unione Europea come un progetto basato su alcuni valori cardine diventa sempre più difficile in Serbia.
Queste le parole e l'analisi di Vuk Vuksanović, analista, ricercatore al Belgrade Center for Security Policy, Belgrado appunto raggiunto dal nostro Andrea Macchioni, che introduce un'estrema complessità nel ruolo che può giocare la Serbia anche negli anni a venire. Lo dicevo, faticando a trovare la metafora giusta, erma bifronte, che poi i lati non sono esattamente solo due ma sono tanti, ballerina che danza un po' con tutti ma poi alla fine balla anche un po' da sola, i rapporti con Bruxelles naturalmente. Sullo sfondo cosa c'è? Beh, c'è un'Unione Europea che tende ad allargarsi ad est per sottrarre paesi e realtà a eventuale egemonia o influenza da parte della Federazione Russa. Unione Europea però che lo fa in maniera lenta, a volte accelerando, sto pensando alla via spianata, vediamo quanto spianata, per Kiev o per altre realtà, e assumendosi poi anche responsabilità, oneri politici e non soltanto, di attori che a volte magari all'interno delle riunioni condominiali dell'Unione Europea mostreranno non la stessa sintonia anche dal punto di vista ideologico. Temi di cui parliamo un sacco di volte e sicuramente torneremo a parlarne, ma la sabbia nella clesside immaginaria qua di fronte a me è finita. Gli ultimi granelli, che sono quei pochi secondi che mi permettono di ricordare ciò che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Ci puoi andare a stasera, potevi mettere gli altri, no? Valeria Bernardi, giusto per omaggiare la serata che ci aspetta. Lo sapevo, non devo dirlo. Un grazie a voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Noi, se volete, ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivore et de carnivore. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.